la nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.
Bentrovati cari amici per la nostra odierna razione di arte quotidiana. Quotidiana l'arte? Beh sì, per secoli lo è stata e in fondo lo è ancora oggi, in modo molto diverso si intende. Un tempo era quotidiana perché non esistevano altri mezzi di espressione, di diffusione, di divulgazione dei temi di fede. Oggi è quotidiana perché sbriciolata in mille modi, forme, dispersa in una quantità di rivoli espressivi a disposizione di chiunque, che però non sempre riconosciamo come arte in quanto abituati a vederla, erroneamente, soltanto nei musei o nelle gallerie. È quotidiana invece perché è sparsa nelle abitudini quotidiane, anche nella forma di un bricco per il tè, per esempio, o nella linea di una scrivania. È tanto più arte, forse, quanto più inavvertita e quanto più inavvertitamente ci comunica emozione, ci istiga ad emozionarci, a commuoverci, quanto più appare disimpegnata, mimetizzata negli oggetti che ci circondano, nelle pagine dei giornali, sugli schermi dei PC. Oggi incontriamo un oggetto d'arte insolito, sempre grazie al sostegno critico di Daniele Radini Tedeschi.
La pietà popolare valorizza molto i simboli. Il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera.
E dunque oggi, cari amici, parliamo di un'opera in un certo senso inedita, perché mette insieme la sapienza artigiana della grande sartoria italiana, l'alta moda, con appunto l'arte ufficiale. Oggi contempliamo Paramenti sacri di Mimmo Paladino in combinata con Alberta Ferretti, stilista. Dottor Radini Tedeschi, ben trovato.
Grazie.
Allora, proviamo a descrivere questi paramenti sacri. Sono dei veri paramenti sacri, eh?
Sì, c'è stato un progetto spirituale di unione tra la moda appunto di Alberta Ferretti e l'arte di Mimmo Paladino. Insieme si è creato un sistema liturgico con dei paramenti per la Cappella Rucellai di Firenze, il Museo Marino Marini. È importante questo perché fa capire quanto un artista contemporaneo possa ancora servire per dei fini molto pratici del cristianesimo.
Un'arte applicata,
ecco, che rientra appunto nella moda, allo stesso tempo nello stile. E quindi non è una creazione superficiale o una creazione isolata, bensì ha un preciso scopo. È quello che è mancato tanto all'arte del Novecento, cioè è stata staccata da scopi precisi, che invece appartenevano al mondo del passato.
Un esperimento con cui Mimmo Paladino sembra non avere molto a che fare, perché è noto per tutte altre manifestazioni, è vero?
Sì, è bello vedere questa specie di tradimento della transavanguardia in Mimmo Paladino, in quanto lui, assieme a Cucchi, agli altri artisti portati avanti da Achille Bonitoliva per la transavanguardia, in questo caso lui torna su dei temi che un po', è vero che appartenevano al suo percorso, perché ha sempre trattato un po' il mondo degli Etruschi, degli antichi Greci, il mondo arcaico, però questa volta lui si avvicina molto ad un precedente che c'è stato nella storia, cioè Matisse nella cappella di Worms, in cui che ha realizzato anche lì dei paramenti. Tra l'altro sono bellissimi quei paramenti, quelle vetrate, quelle grandi tele dipinte, perché si possono vedere anche i bozzetti nel Museo Matisse di Nizza, e si può capire quanto un artista può essere vicino alla religione, magari anche con dei semplici paramenti, però anche lì ravvisiamo l'icona.
Allora, un piccolo passo indietro, diciamo qualcosa in più sulla transavanguardia, su Mimmo Paladino e la sua adesione alla transavanguardia.
Sì, a un certo punto Bonito Oliva scrisse un libro molto importante che si chiamava L'ideologia del traditore, e è secondo me il libro più importante per comprendere la transavanguardia, seppur non parlando di transavanguardia, perché parla di manierismo quel libro, e racconta proprio questa ideologia del traditore, cioè l'artista è il traditore, è colui che tradisce, a volte traduce, un grande emisfero di cultura e la rielabora in un certo modo. Ecco, applicando il manierismo all'arte contemporanea escono fuori questi nomi, cioè Chia, Clemente, Cucchi, Paladino, De Maria. Questi nomi sono i nomi della transavanguardia. Tutti quanti hanno un ritorno innanzitutto al lavorio manuale, in un momento in cui l'arte stava andando verso un'astrazione non solo delle forme ma anche dei mezzi di realizzazione dell'opera, un'arte virtuale, un'arte cinetica, no? Invece no, con la transavanguardia si ritorna al lavorio della pittura, quindi sono artisti che prendono il cavalletto, dipingono, fanno delle citazioni, spesso autocitano, riprendono un bagaglio tipicamente italiano, e ad esempio lo stesso Paladino è artista che recupera tante tradizioni legate ai piccoli centri della Campania, ai piccoli centri culturali e religiosi, quindi molto arcaismo si trova all'interno delle sue opere. È bello vedere che nell'unione con Alberta Ferretti ci sia un risultato spirituale, quindi una variante rispetto a questa transavanguardia, perché l'artista manierista è anche nel Cinquecento è troppo religioso per essere cristiano, a volte eccede, pensiamo a Rosso Fiorentino, pensiamo a Pontormo, no? Che tanto piacevano a Pasolini, perché erano molto formali come artisti, avevano questi toni così squillanti, questi accostamenti di colori acidi, questo dramma un po' effeminato, no? Il Pontormo ad esempio era un artista non certo virile, non lo possiamo definire virile. Ecco, tutto questo è una inclinazione, una deviazione e un'inversione del Rinascimento.
Mi sembra che il manierismo possa essere interpretato come un sintomo, un indizio un po' di vuoto, no?
E di crisi, assenza, di vuoto, di assenza di crisi, e di crisi.
Tanto più il manierismo contemporaneo, sì, vicino a noi. E allora questo ritorno invece, come suggeriva, la materialità della pittura, all'arcaismo, tutto sommato lo ritroviamo perfettamente in linea anche col recupero della funzione pratica e quotidiana dell'arte a servizio di, appunto,
infatti,
paramenti, vetrate, arredi sacri.
È bellissimo questo attualizzare l'arte e portarla ad una dimensione concreta.
Riportarla a una dimensione concreta, quella che appunto con il Novecento aveva definitivamente perduto. Ricordiamo che un tempo, soprattutto nel rapporto alla fede, alla Chiesa, l'arte ha svolto una funzione essenziale di divulgazione, di comunicazione dei contenuti sacri, della storia, della teologia, eccetera.
Pensiamo alla saliera di Benvenuto Cellini, no? È una saliera, doveva essere un oggetto per stare in una tavola, magari regale, come nel caso di Cellini, però sempre un oggetto bellissimo, cesellato in maniera perfetta, però aveva uno scopo preciso. L'arte non deve pensare solo alla sua valenza artistica, deve pensare ad essere un qualunque oggetto.
In questo perde drammaticità, perde, diciamo, si riavvicina a noi, perde quest'aura così di, a volte, di incomprensibilità, di destinazione elitaria, si riavvicina al popolo. Descriviamo questi paramenti. E allora descriviamone uno a questo punto, la parte per il tutto. Colori stupendi, dottora Dini Tedeschi ha scelto questo con il viola intenso, più scuro nella parte superiore, più chiaro. Descriva, ci sono dei simboli evidentissimi.
Sì, come nel caso di Matisse, ci sono dei simboli che sembrano ritagliati, applicati e così forti nei loro colori. Vediamo questo viola scuro che dà un senso di inquietudine alla scena, che però viene poi corretto da un viola estremamente più chiaro nella parte inferiore.
È molto grafico tutto ciò, no?
È molto grafico. E poi ci sono i simboli dei pesci, tipici nell'iconografia cristiana, no? Legati a Gesù Cristo. C'è la corona di spine, anche questa, del martirio di Nostro Signore. E poi le croci, che sono, in questo caso ce n'è una piccola croce verde nella parte inferiore e una croce più grande nella parte centrale, che sembra quasi ritagliata dallo sfondo viola attraverso una sezione bianca che la fa emergere in maniera così dominante. Non sono dipinti, non sono realizzati con una perfezione grafica voluta, ma sono quasi standardizzati, sono ritagliati per far capire la sostanza più che la forma ben precisa. Cioè, noi abbiamo l'idea di pesce, abbiamo l'idea di croce, l'idea di corona di spine attraverso dei segni molto elementari, però proprio questi segni elementari sono così legati al cristianesimo romanico, possiamo pensare, no? E quindi è una grande citazione tipica appunto di Paladino, che è un artista che sa cos'è anche il manierismo, sa cos'è la citazione di un passato glorioso.
In questo caso appunto a servizio di un oggetto quotidiano. La pietà popolare, è interessante come Francesco abbia richiamato la pietà popolare nella valorizzazione dei simboli. La pietà popolare valorizza molto i simboli e il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte della salvezza per tutta l'umanità. Mi colpisce questo legame stretto tra simbolo, che ci farebbe pensare a una realtà astratta, separata appunto dalla quotidianità, e invece il richiamo che il Papa stesso fa alla realtà, all'efficacia, alla forza di quello cui il simbolo ci rimanda. Non a caso il percorso di Paladino nei confronti di questi simboli passa anche attraverso, come abbiamo spiegato, un ritorno alla realtà, alla concretezza dell'arte, no? Alla missione concreta, quotidiana, vitale dell'arte.
Sarebbe bello, ecco, se tornassero gli affreschi nelle chiese. Io vedo molte chiese moderne, magari costruite di recente, disadorne e assenti e mancanti proprio di questa iconografia invece fondamentale. Magari si vedono delle scene della Via Crucis, sì, ma applicate su delle piccole tavole. Invece nell'arte del passato c'era una grandissima diffusione di un'iconografia attraverso proprio le pareti, attraverso le volte affrescate, no? E io credo che molti artisti contemporanei, che ho avuto modo anche di conoscere, abbiano una grande voglia di tornare a testimoniare questo senso della religione.
Oggi si tende a un minimalismo, sì, spinto negli affreschi, negli arredi sacri in genere, no? Nei paramenti anche. C'è una ragione, secondo lei, per questa
non credo che dipenda da un'adesione alla moda di oggi, perché oggi effettivamente la moda anche dei musei è minimale. Abbiamo per esempio il Maxi, che è un museo grandissimo, io l'avrei addobbato in una maniera diversa rispetto all'attuale sua sistemazione. Però nel caso delle chiese è più una volontà di distrarsi da da tutta quanta questa superficialità di fondo, e quindi concentrare tutto magari sull'immagine dell'officiante, sull'immagine della croce, ed evitare altre distrazioni, perché la religione cattolica sa benissimo che oggi l'uomo è già distratto di suo, quindi deve concentrarsi, e una chiesa bianca con una semplice croce aiuta di più il fedele ad aderire. Però magari rieducando il fedele piano piano con degli affreschi anche comprensibili, il linguaggio per i poveri e per il popolo era proprio l'arte, no? Magari una lenta ma graduale rieducazione potrebbe portare a dei risultati buoni anche per l'arte.
Una fulminea panoramica sull'evoluzione del simbolo cristiano nella storia dell'arte antichissima, cioè riandiamo ai tempi delle catacombe.
Il simbolo è nato appunto come una volontà di conservare una certa sapienza e renderla accessibile solo agli adepti, cioè il simbolo lo capisce chi è già addentrato, ad esempio
quindi il contrario, scusi, dell'affresco.
Nell'affresco c'è una doppia lettura, c'è la lettura allegorica e poi c'è la lettura divulgativa e manifesta, quindi, no? Ecco, all'interno degli affreschi c'erano molti simboli, però magari il popolo non riusciva ad afferrarli tutti. Però spesso il prete, quando spiegava,
aggiungeva particolari,
quindi c'erano diversi livelli di lettura negli affreschi.
Il simbolo invece è di necessità sintetico e destinato solo
a... il simbolo è l'unica cosa che ha retto, diciamo, nell'iconografia attuale. Oggi c'è molto più simbolo che didascalia, che affresco didascalico.
Beh, evidentemente, perché le conoscenze si presumono più diffuse, e quindi è ancora più forte questo riferimento, questo promemoria che ci fa Francesco sulla realtà del simbolo, che esce, se vogliamo, dal suo universo puramente esclusivamente astratto per incarnarsi proprio nella nostra vita quotidiana, come anche per esempio attraverso un indumento, un paramento. Ringrazio molto cordialmente dottor Radini Tedeschi.
Grazie.
E Daniele Radini Tedeschi. Oggi abbiamo parlato dei paramenti sacri di Mimmo Paladino in collaborazione con Alberta Ferretti. Grazie.